Perfetto.
Ah, ok, allora faccio il contrario, mi metto da questa parte che così mi vedo. Allora, ribadisco i miei saluti, i miei ringraziamenti per questo invito, perché è un'occasione speciale, nel senso che è un'occasione speciale non tanto perché vi propongo un lavoro a cui tengo molto, ma è un lavoro speciale perché per la prima volta abbiamo avuto modo di collaborare tra istituzione pubblica, diciamo così, e privato, in modo particolare perché per la prima volta in Friuli Venezia Giulia facciamo una mostra dove le opere esposte provengono tutte ed esclusivamente da collezioni private. Infatti il titolo di questa mostra, il titolo del relativo catalogo è Il Friuli, cartografia segreta dei collezionisti. Segreta per due motivi. Segreta perché le carte che esponiamo costituiscono un patrimonio segreto, non solo per i collezionisti che non amano proprio renderle pubbliche e metterle a disposizione di tutti, ma è segreta anche perché la motivazione che sta dietro alla stesura di queste carte era solitamente segreta, nel senso che le carte esposte costituiscono non dei mezzi divulgativi per l'epoca, ma dei mezzi conoscitivi per la gestione e la conoscenza del territorio, per coloro soprattutto che dovevano amministrare, gestire il territorio. Quindi la mostra che è aperta a Udine è per questo motivo un unicum, nel senso che trovate esposte tra carte e volumi quasi un centinaio di opere. Ed è un unicum perché va contro i canoni anche dell'omogeneità, nel senso che abbiamo messo in mostra le carte incorniciate così come il singolo collezionista le ha incorniciate, quindi trasmettono il gusto dei singoli collezionisti. Alcune sono, per così dire, poco significative, potrebbero sembrare, perché la cornice magari non valorizza in maniera particolare il contenuto di queste carte. E invece, di per sé, queste carte, anche se sotto cornici che non destano particolare attenzione, hanno un significato profondo. Hanno un significato profondo perché, seguendo il percorso, che è un percorso cronologico, perché le carte esposte partono dalla metà del Cinquecento, sono tutte carte a stampa, e arrivano ai primi anni dell'Ottocento, quindi cartografano, diciamo così, un periodo molto particolare, perché il Friuli è una terra particolare che soffre, diciamo così, di un confine o di confini ambulanti, mobili, che si spostano, quindi ha un assetto, concedetemi il termine molto moderno, geopolitico particolare, e poi soffre di una particolare malattia, dico io ai miei studenti di cartografia antica all'università, soffre di varicella acuta, perché ha un assetto storico, geografico a macchia di leopardo, ha chiazze, perché insistono, governano nel territorio friulano, la Repubblica di Venezia, gli austriaci, abbiamo il patriarcato, arriva Napoleone e questi confini, questi paesi, diciamo, non giocano pari o dispari, ma a seconda delle epoche risultano sotto il leone alato o sotto l'aquila di fronte. Quindi c'è questo andirivieni, questo continuo movimento di confini, linee, toponimi, che cambiano a seconda delle giurisdizioni. Molte volte la cartografia del tempo non è, diciamo così, molto attendibile, perché a seconda del committente, ovvero di colui il quale ordina la stesura del documento cartografico della carta, questi confini, che non sono segnati bene sul territorio, ma neanche tanto bene sulle carte, cambiano ancora di più. Sono confini, però, sono assetti territoriali, così come i monti, i fiumi, i laghi, i paesi, dettati da una duplice esigenza: l'esigenza di mettere per iscritto quello che è l'assetto territoriale dell'epoca, ma nello stesso tempo dall'esigenza di soddisfare le esigenze di colui il quale ordina la stesura di questa carta. Quindi troviamo dei confini che il più delle volte non delineano un profilo geografico abituale. Quindi, approcciandosi a queste carte, il più delle volte facciamo fatica a ritrovare il nostro Friuli. Forse il Friuli lo si riconosce per qualche nome di città, di paese, perché vediamo qualche fiume, perché riconosciamo questi coni affastellati, fatti come tante mucche di talpa che cartografano, che disegnano i monti. Dobbiamo aspettare, quindi, l'esigenza proprio geopolitica di mettere nero su bianco la conformazione fisica di questo territorio per cominciare a riconoscere il Friuli di cui siamo abituati e che la nostra mappa mentale ci richiama alla mente. Quindi è un Friuli che lo riconosciamo a partire dalla fine della del percorso espositivo. Quindi molte volte è difficile riconoscere, se andiamo in ordine cronologico dal primo box, diciamo così, che rappresenta la cartografia cinquecentesca, ritrovare il Friuli. C'è più facile se facciamo il percorso a ritroso, cioè se partiamo dall'ultima carta, quella del 1809, sotto un dominio di tipo napoleonico, e lo ripercorriamo pian piano a ritroso. Quindi la possibilità è duplice nel percorso della mostra, entrando da destra o da sinistra, quindi dall'inizio o dalla fine. La particolarità della mostra è che è suddivisa in quattro filoni principali, quattro filoni che cartografano le tappe fondamentali dal punto di vista della scienza cartografica, quindi della tecnica che si utilizza per rappresentare il territorio, ma anche rappresenta le tappe fondamentali attraverso le quali l'immagine cartografica e geografica del Friuli prende forma, evolve fino ad arrivare al Friuli che abitualmente conosciamo. Tutte queste carte sono carte a stampa, dicevo, ma che poggiano le loro basi su una cartografia precedente, una cartografia che deriva dai manoscritti, quella cartografia che, ad esempio, sia la Repubblica di Venezia, ma anche gli austriaci, ma la Repubblica di Venezia in maniera più forte, richiedeva a tutti coloro i quali gestivano i territori, i provveditori ai confini, alle acque, ai boschi, ai pascoli, che per forza di cose dovevano fare delle relazioni scritte, tutte manoscritte, e aggiungerci degli schizzi, quindi dei disegni che rappresentassero il territorio. Ed è proprio quel territorio, quegli schizzi e l'unione, lo studio, la comparazione tra la fonte scritta e la fonte grafica, iconografica e l'immagine che pian piano dà forma al territorio a stampa, che si trova nelle stampe. È logico che rispetto alla cartografia manoscritta, che poi avete modo di vedere qua in alcuni preziosi manuali della Guarneriana, la cartografia stampa ha un grande beneficio, perché una volta inventata la stampa della stessa carta si possono fare più copie e anche, tra virgolette, la possibilità di essere, usiamo un termine così, maggiormente contraffatta, perché si gratta, diciamo così, si abrase il rame, la forma, e si possono cambiare le forme le date, il nome di chi l'ha scritta, di chi l'ha disegnata, il nome di chi l'ha incisa e anche il nome di chi l'ha stampata. Perché queste tre figure, cartografo, diciamo così, quindi il disegnatore, l'incisore, quello che col bulino incide la lastra di rame o il pezzo di legno, e colui il quale invece la stampa e quindi la edita, non sempre sono la stessa persona. Possono essere tre persone diverse. Ci sono dei personaggi. Uno così, che se andate in mostra lo avete citato più e più volte, il mercatore, invece ha la fortuna, il pregio, l'arguzia contestualmente di disegnare, incidere e stamparsi anche le carte. Non vi mostro delle immagini perché mi piacerebbe che veniste tutti quanti a Udine a visitare questa mostra, però vi do alcune particolarità. Le cose più particolari presenti in questa mostra sono, prima di tutto, la carta ante litteram cosiddetta, cioè la prima carta fatta dal Giovanni Antonio Magini, che è un cartografo della fine del Cinquecento, che per la prima volta pubblica il primo atlante dedicato all'Italia. Il primo atlante, quindi in mostra, e ce ne sono, ed è una rarità, perché è la carta, diciamo la bozza, quella che lui redige e manda ai governatori che gestiscono i vari territori a correggere, a verificare se quello che lui aveva inciso, scritto, effettivamente corrisponde a quella che è la realtà territoriale di quel momento. Ed è in fondo in abside, in quel luogo dove abbiamo ricreato come lo studiolo del collezionista, ed è effettivamente un pezzo raro, però non è l'unico, perché cominciando proprio dall'inizio, le particolarità più salienti di questa mostra è che per la prima volta vengono esposte le immagini del Friuli contenute negli atlanti da bisaccia, in degli atlanti tascabili, degli atlantini molto piccoli che venivano, che cominciano ad essere prodotti alla fine del Cinquecento e inizi del Seicento, dopo che gli atlanti in foglio, quelli fatti per lo scrittorio, quindi per la scrivania, hanno avuto un successo. Ed è una forma di guida, potremmo dire, perché è un atlante che rende il mondo o la conoscenza del mondo alla portata di tutti. E potremmo dire il tablet attuale, perché è per dimensioni e soprattutto a livello economico, per costi, accessibili a tutti. E queste sono delle carte molto piccole, delle dimensioni di 10 centimetri per 15, che solitamente nelle pubblicazioni precedenti ne abbiamo viste stampate solo tre in bianco e nero, invece in questa mostra abbiamo la possibilità di vederle, di vederne diverse, in diverse edizioni, in bianco e nero, colorate, e vedere come il Friuli partecipa alla visione del mondo e alla costituzione della conoscenza del mondo. Abbiamo poi in mostra tutta quella cartografia creata a livello, diciamo così, divulgativo commerciale, ovvero quella cartografia che viene acquarellata, viene resa, viene abbellita non per scopi, diciamo, scientifico-culturali, ma semplicemente per essere commercializzata ed essere pagata. Vassori viene soprannominato il guadagnino, perché lui produce carte geografiche per guadagnare. E vediamo che in queste carte l'acquarellatura d'epoca suscita comunque un particolare interesse, un particolare effetto. Abbiamo poi quelle carte che cominciano a rappresentare il Friuli nella veste grafica di immagini che siamo abituati. Sono quelle cartografie, ad esempio, create, redate da Maieroni e Capellares alla fine del Settecento, quando la commissione mista veneta e austriaca demandano a questi due cartografi la stesura di carte ufficiali per definire le varie proprietà. Ed è lì proprio che la maculopatia o la pelle di leopardo e questo confine che si sposta continuamente comincia a prendere corpo e visione. E se noi percorriamo il box o la sessione dedicata a queste carte, vediamo come il territorio evolve ed evolve anche la percezione che si ha del territorio. E molte volte i singoli paesi passano sotto, dicevo prima, il leone di San Marco o dall'altra parte l'aquila bifronte. In giro di un anno o due, o contestualmente nella stessa epoca, ma la carta redatta da due punti di vista diversi assume un significato diverso. Quindi l'approccio che dobbiamo avere, o che si dovrebbe avere quando ci si approccia con queste carte, è non solo fermarci a guardare, a cercare se c'è il nostro paese, se il Friuli, se il Tagliamento piuttosto, no? Ma vedere, cercare di capire il significato che sta dietro, no? Quindi il significante, il perché di ciò che vediamo. E cercare di, forse bisognerebbe fare una prima carrellata e poi ritornare indietro, o comunque vederla più volte, perché ci sono veramente delle rarità. Le rarità non sono solo esposte a livello cartografico sulle pareti, ma sono anche contenute in alcune bacheche, perché ci sono degli atlantini minor, questi tascabili, ma ci sono anche gli atlanti da scrittoio, quelli proprio a caratteri, il tipico atlante monumentale, tra i quali figura anche il primo atlante d'Italia acquarellato che abbiamo in una bacheca assieme ad altri volumi. Quello che emerge poi particolarmente in queste carte è la simbologia che ricorda la patria del Friuli, questa patria del Friuli che il più delle volte identifica il territorio friulano, anche quando il patriarcato di Aquileia cessa. E viene o identificata con il toponimo Forum Iuli, le Friuli, la patria del Friuli, oppure con una iconologia particolare, che è quella della donna turrita che brandisce in una mano e nell'altra, da una parte il potere temporale e da una parte il potere spirituale. Una iconografia molto particolare, perché la donna rappresentata il più delle volte è con i seni nudi, perché le donne friulane avevano delle doti particolari, nel senso venivano chiamate a Venezia per fare le baglie, per dare da latte, come si suol dire, no? E quindi questa immagine del Friuli con delle particolarità legate alla prosperosità delle donne friulane, ma anche i prodotti tipici. In alcune carte vedrete che quando l'iconografia della donna turrita e prosperosa svanisce, cominciano a comparire nei cartigli dove ci sono scritte il titolo, la data e il nome, gli elementi tipici del Friuli, ad esempio la bottiglia di Picolette e di Refosco, oppure i canneti, i giunchi, dove le attività principali che si svolgevano e si praticavano in questa terra. Quindi la complessità, diciamo, degli elementi poi decorativi che contraddistinguono queste carte ci permettono dalla metà del primo box, quindi dall'inizio della mostra fino alle ultime carte degli inizi dell'Ottocento, di seguire anche l'evoluzione storico-geografica di questo territorio. Io non vi rubo più tempo, spero di avervi o addormentato e quindi suscitato la volontà di venire a vedere, o se non, sono a disposizione per eventuali domande, ma lascio la parola al collega Proti. Subito.
Da quando, che anno più o meno c'è la convenzione?
Allora, la convenzione è una convenzione che avviene in tempi moderati. Allora, quelle che voi vedete in mostra hanno tutti il nord in alto. Generalmente dipende dall'epoca storica in cui vengono cartografate e da chi le cartografa. Però già a partire dal 1500 le carte sono tutte orientate con il nord in alto. Periodo medievale abbiamo l'est perché ha una simbologia particolare, l'est perché ad est è un retaggio del periodo medievale, a est sorge il sole, quindi per orientarsi era la cosa più facile, tutti si volgevano ad est dove l'est, la luce, il sole. Stando al retaggio della Bibbia, ad est ci sta il paradiso terrestre, quindi è un retaggio legato all'epoca storica, ma soprattutto perché stella polare e il sorgere, il tramontare del sole dava l'indicazione più facile per potersi orientare, quindi giravano, schizzavano la carta in relazione all'orientamento pratico sul territorio.
Faccio tutte, le facciamo tutte
alla fine, se ok,
pazienza,
sì.
Professoressa Stella, intanto grazie, poi appunto non volevo stroncare nulla, però poi se no diventa difficile seguire il tutto. Professor Claro, e poi accogliamo tutte le richieste.
Grazie, ma intanto mi complimento con la professoressa Selva per la capacità di rendere molto ghiotte le informazioni, e quindi sono certo che poi in tanti andremo a vedere la mostra. Allora, il mio compito invece è quello di presentarvi questa strana scoperta che avvenne molti anni fa, davvero molti anni fa. La caliamo un po' nella storia recente, era il 1998, e in virtù di un'opera di ricerca sul territorio voluta dal professor Nevio Zorzetti, maestro di tante cose, si cominciò a setacciare buona parte del patrimonio manoscritto del Friuli. All'epoca l'Università di Trieste era partita con un progetto interessante, si chiamava l'Archeotopo. Quindi era un progetto che mirava in qualche maniera dalla cartografia antica, erano gli anni in cui si stava anche realizzando la carta tecnica della regione, mirava appunto, dicevo, a ricreare tutto quell'insieme di nodi, di reti, di conoscenze che nel corso dei secoli avevano portato gli intellettuali ad avere una consapevolezza del territorio nel quale operavano e nel quale vivevano. All'epoca il suggerimento fu quello di venire ovviamente qui in Biblioteca Guarneriana e su suggerimento dell'allora direttore Carlo Venuti cominciamo un po' a guardare soprattutto dentro i repertori fontaniniani, perché Monsignor Giusto Fontanini era un intellettuale poliedrico, aveva la capacità di mettere il naso, come ben si sa, su molti argomenti e su molte curiosità, e il manoscritto 213, una volta aperto, esordì proprio con un saluto gioioso, descrizione della patria del Friuli in libri 4 di Jacopo Valvason di Maniago. Inizialmente parve una notazione marginale, perché era assodato che la descrizione della patria del Friuli, scritta di suo pugno ovviamente, poi corredata da infinite altre informazioni di cui adesso velocemente parleremo, era andata perduta. Già negli ultimi repertori della fine, siamo degli anni Ottanta, quelli del chiarissimo professor Lago e anche del professor Lughi, scusate quasi il bisticcio di parole, ormai la davano completamente per spacciata. Cioè, ritenevano che quello che il Liruti, intellettuale di grandi esplorazioni non molto chiaro e non molto sereno nei confronti dei repertori fontaniniani, era un furbacchione Liruti, era una volpe che andava a prendere e insaccava cose poi spacciandole per sue, ma già Liruti nella sua straordinaria collezione di letterati, delle biografie dei letterati friulani, diceva: guardate, mettetevi il cuore in pace, perché della descrizione della patria del Friuli che venne commissionata a Jacopo Valvason di Maniago già nel 1566 non si spera di trovare nessuna traccia. E editando poi lui un'operetta del Valvasone, la descrizione delle terre grosse del Friuli, in prefazione pose questa raccomandazione al lettore, poi ve la leggo perché è abbastanza curiosa: attento, non credere, lettore, che questa descrizione sia la celeberrima descrizione della patria del Friuli che venne commissionata dalla Veneta Sapienza all'illustre storico di cose patrie Jacopo Valvason di Maniago, perché questa è ben poca cosa al suo confronto. Quella era un'opera completa, organizzata in 4 libri, e la descrive perché c'era consapevolezza, c'era scienza e contezza di quella che era quest'opera, no? In 4 libri. Il primo è una descrizione generale del territorio, delle sue montagne, dei passi, dei valichi, dei boschi, dei laghi, dei fiumi. Attenzione, era interessante. Al secondo libro poi si aggiungeva la descrizione appunto delle terre grosse, di cui quella che lui editava era evidentemente soltanto una parte, un lacerto, quindi i paesi e le città più importanti. Seguirà poi il libro straordinario sui castelli e l'ultimo quello sui capitoli religiosi. Cosa che, lamenta Liruti, ahimè, non troveremo più. E non ritroveremo più, e cita quello che già il luogotenente della patria, al Duodo, nel 1566 riferì direttamente al povero Jacopo Valvason di Maniago, doveva fungere da condanna ad una eterna dimenticanza di quest'opera. L'opera venne di fatto condannata all'oblio, e uno potrebbe dire: ma perché? Duodo dice che giammai ci sarà qualcuno che abbia l'ardire di dare alle stampe l'opera meravigliosa composta dal nostro Jacopo Valvason di Maniago, e anzi tale manoscritto dovrà essere celato nei più oscuri carceri delle biblioteche, utilizza proprio questo termine, affinché nessuno vi ponga né occhio né mano. E uno dice: mamma mia, che cosa aveva fatto il povero Jacopo Valvason di Maniago per aver avuto prima la commissione da parte della Venetica Sapienza di compiere questa descrizione speciosa e bella, quindi interessante, e poi vedersela sottratta. Come spesso accade, aveva lavorato bene, troppo bene. Non si immaginavano che il vecchio, perché ormai era vecchio, adesso diamo 2 linee veloci della sua biografia, Jacopo Valvason potesse essere così preciso, così minuto e così attento nella descrizione delle cose patrie. E tale è l'opera che lui alla fine ha composto, talmente tanto dettagliata e talmente tanto precisa da indicare non solo i valichi in cui si può entrare nella patria del Friuli, ma anche quanti armati possono percorrere quelle strade in assetto di guerra, in entrata e in uscita. Espone dettagliatamente tutte le risorse che si possono trovare in ciascun castello, in ciascuna città, dalle più grandi alle più piccole. Quanti uomini, è un censimento vero e proprio, quanti uomini di fazione, quindi quanti uomini che sono capaci di lavorare, e quanti invece abitanti inutili. Tra gli abitanti inutili si inserivano le donne e i bambini, mi dispiace per le signore qui presenti, ma inutili nel senso che, e la professoressa l'ha detto molto bene, queste relazioni dovevano servire chiaramente per uno scopo che era prevalentemente di controllo e prevalentemente militare. Non pago di questo, Valvason scende nel dettaglio e ci indica addirittura quanti balestrieri, quanti alabardieri, quanti portatori di schioppo, quante torri, quante munizioni ciascun paese, ciascuna villa, ciascun borgo, ciascun castello poteva vantare e poteva godere in caso di aggressione. Diventava un documento da secretare, cioè sono dati che oggi verrebbero definiti dati sensibili, impossibile stamparli, renderli editi in maniera seriale e agevolarne la loro diffusione in modo tale che potessero cadere nelle mani di uno dei due grandi nemici che in questo momento la Serenissima aveva, e quindi il turco oppure l'imperiale. Nella bellissima relazione che abbiamo avuto modo di seguire sabato scorso, insomma, portata dai colleghi e amici Alberto Vidon e Flavia Valerio, insomma c'è stata quasi una naturale anticipazione, no, di questo sentore, è ovvio, no? Lì la progettazione stessa del territorio attraverso opere di fortificazione è lo specchio immediato di quello che doveva essere il lavoro precedente, cioè lo studio del territorio, quello che si fa così anche adesso, non è cambiato di molto. In effetti il XVI secolo fu un secolo in cui Venezia spese l'ira di Dio nel commissionare le descrizioni, è stato detto. Le descrizioni, il bel lavoro del Tagliaferri proprio sulle relazioni anche dei luogotenenti della patria, in qualche modo dialogavano assieme al lavoro dei cartografi, perché gli uni descrivono con la parola, gli altri disegnano, ma il raccontare una mappa o il ridisegnare una mappa dal racconto è operazione bionivoca, non sappiamo davvero che cosa possa venire prima e che cosa possa venire dopo. Dobbiamo immaginarci, semmai, uno studio in cui mappe e relazioni si trovavano copresenti e coloro che dovevano poi intervenire le mettevano a confronto e nascevano generazioni successive e di descrizioni e di mappe. Con l'elemento curioso ed interessante che la mappa è una fotografia, la relazione può essere implementata, può essere immediatamente ricucita. Entrambe implicano un'azione che porta il tecnico identificato dall'autorità ad uscire fuori dal suo studiolo. Questo è un elemento molto interessante, ad avere conoscenza diretta con il territorio. Ed è proprio quello che fa il Valvason, ponendosi forse come il primo degli esploratori moderni, il primo dei realizzatori moderni di una narrazione del territorio. Adesso cerco anche di spiegarmi e di capire assieme a voi perché. Lui nasce nel 1499, quindi siamo proprio nell'ultima luce del grande secolo dell'umanesimo. Inizia l'età moderna, di fatto. E muore nel 1468, quindi ha una vita... Dico il vecchio Valvason perché all'epoca l'età era un'età comunque ragguardevole. È un uomo che, secondo la moda antica, si forma sui testi dei classici. Per lui il territorio è quello che gli descrivono Plinio, Erodiano, Strabone, ovviamente Livio. È su quelli che lui ha studiato. E li ha studiati... prima da un laio, da un precettore nel suo palazzo, come lui racconta nell'introduzione, alla descrizione della patria del Friuli, a Maniago, ma subito dopo, da bravo studente, si sposta, va a Venzone, perché a Venzone c'è Michisotto, che ha contezza di lettere greche anche, e quindi gli permette di avere l'accesso a fonti che altrimenti non sarebbero state esaminabili né compulsabili. Quello è il territorio che lui conosce, ma non gli può bastare. Cosa fa immediatamente? Prende appunti, annota, trascrive. Per certi aspetti mi viene quasi da pensare a quello che fanno Guarnerio e Baldana in quel bellissimo manoscritto che è appunto Aburbe Condita di Tito Livio, che è ferocemente appuntata di noticine in cui il Baldana soprattutto suggerisce a Guarnerio: ma stai attento che forse quello che descrive Plinio non è proprio vero, sarebbe meglio fare un confronto. Valvasone fa questo a distanza di 100 anni e quindi con una contezza ancora più, se volete, pregna di strumenti e di azioni da elaborare. Non gli bastano i classici. E allora istruisce tutta una serie, tutta una rete di esperti, ecco perché moderno nell'esplorazione del territorio, e ciascuno di questi è esperto in un settore diverso. Ha già l'idea dello staff di competenze che si intersecano tra di loro, deve dialogare con i geografi, ma soprattutto gli interessano anche i raccoglitori di epigrafi, perché, e l'abbiamo detto anche nell'incontro che abbiamo fatto ad esordio di questa bella esperienza a Udine, perché se la mappa in qualche maniera ci restituisce una visione bidimensionale del territorio, la narrazione e quindi la parola ha una rotondità che alla mappa scappa ed è la pregnanza del tempo. La mappa non riesce a darci la consapevolezza del tempo che passa. Per averlo dovremmo sovrapporre molte mappe una all'altra come se fosse un frame e diventa quasi un cinema e noi vedremo il territorio che cambia. Ma se io descrivo un territorio, lo faccio come potrebbe fare un cartografo, volando a volo d'uccello, no? Quindi dalle montagne fino ad arrivare a zoomate successive, fino ai singoli paesi, posso anche offrire al lettore la sensazione di sfogliare i secoli dal momento presente fino ad arrivare al passato, o, come nel circuito della mostra, all'incontrario, dal passato fino ad arrivare al presente. E questo chi glielo permette di fare? Gli epigrafisti, gli antiquari, gli archeologi ante litteram, ancora non esisteva un concetto vero e proprio di archeologia, ma tutti quegli appassionati che andavano alla ricerca delle evidenze del passato e le sottraevano alla consunzione di crono, che prima o poi le farà scomparire, quindi non potranno nemmeno essere recensite all'interno di una mappa. E questi che noi ce li immaginiamo, no, come giovani studenti quasi, no, che mandati dal professore durante la tesi di laurea vanno a scartafocchiare l'intero universo mondo, partono seguendo le direttive di Jacopo e raggiungono i confini più estremi della patria, ma non solo della patria del Friuli, di quello che diceva giustamente la professoressa prima, era il patriarcato. Questo interessa anche a Jacopo, le terre del patriarcato, quindi anche i paesi ultramontani. C'è una lettera estremamente avvincente in cui uno di questi ragazzotti, manca il mittente purtroppo, io me lo immagino come uno di questi ragazzotti, magari era senescente e di difficile deambulazione, ma immagino che per riuscire a salire sulle montagne ed andare a recuperare le informazioni dovesse essere anche robusto e di sano appetito. Raggiunge un paese ultramontano, come dice lui, nottetempo, in virtù di un salvacondotto lasciatogli dall'abate dell'abbazia di Melk, il quale conosce direttamente per diverse congiunture niente poco di meno che la Cesarea Maestà, l'imperatore, il quale, venendo a conoscenza del fatto che c'è qualcuno che sta cercando epigrafi antiche, vuole essere presente all'atto della scoperta. Cioè, sarebbe come se oggi il Presidente del Consiglio dicesse, Cesare Maestà, ma il Presidente del Consiglio dicesse, guarda un po', no? C'è la professoressa che fa una ricerca con i suoi studenti, oh che bella cosa, vengo a vedere quello che state facendo. Nella più rosa delle ipotesi questa potrebbe essere una straordinaria evoluzione del mondo. Ma questo accade e la lettera è piena di sospensioni miracolose, perché si dice, ma era buio. Abbiamo identificato con l'indicazione dell'abate sopra quella pietra dell'abbazia l'iscrizione che poi era stata riutilizzata dai monaci per costruire l'abbazia, ma nessuno poteva vedere qualcosa. Abbiamo acceso un lume e nel momento in cui la mano tremante si è avvicinata a quella pietra, oh cosa miracolosa, sono apparsi i caratteri. E quale difficoltà io a doverli trascrivere, che, per cui mi scuso degli errori che ho fatto, quello che dicono comunemente oggi anche i laureandi che mettono insieme le varie tesi. Quindi è molto buffo, anche molto divertente, è animato da tantissime energie. Tutto questo confluisce nella descrizione della patria del Friuli e diventa storia, e diventa una storia davvero appassionante. Elemento ulteriore, la raccolta delle testimonianze orali. Jacopo Valvaso, un damaniago, è convinto che non basti l'archeologia, non bastino i resti del passato, le evidenze, non basti la descrizione del territorio, ma anche è necessario raccogliere quello che la gente si fa portatrice, quello di cui la gente si fa portatrice, la memoria collettiva, e quindi le leggende. Ce n'è una bellissima su San Daniele, proprio citata in apertura, quando descrive la geografia fisica della patria, dice ci sono ben 4 laghi maggiori, il quarto di questi è il lago detto di San Daniele, che un tempo era popolosissimo di lucci, dice, e trutte di sana bontà.